Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
A tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan, che osserva l'attualità e legge le notizie attraverso il filtro dell'animalità. La nostra promessa, infatti, è quella di raccontare attraverso fatti di cronaca, italiani e internazionali, il modo in cui la società umana si relaziona con le altre specie animali. Intendendo dire con questo che anche noi, umani, siamo pienamente parte del regno animale, anche se sembriamo ripudiare questa nostra millenaria appartenenza. Nella puntata di oggi, che è la numero 768, parliamo di cervi, della condanna a morte che pende su quasi 500 cervi abruzzesi, ma anche della tecnologia giapponese che invece cerca di salvare loro la vita lungo le linee ferroviarie. In questa puntata parleremo anche di cinema con la rubrica di cinema antispecista e poi a Ischia, dove finalmente un bracconiere è stato condannato. Non vi faremo mancare la consueta ricetta vegana, cruelty free e tanta buona musica, ricordando che la trasmissione Restiamo Animali è settimanale, dura 30 minuti e potete trovarla anche su Facebook e Twitter. Podcast e approfondimenti sul blog www.restiamoanimali.it. Il 14 ottobre scorso abbiamo ricevuto la bella notizia, è stata sospesa sia pur momentaneamente la strage di cervi in Abruzzo che era stata prevista. Si è reso necessario l'intervento del Consiglio di Stato per fermare il massacro di 469 esemplari, come era stato deciso lo scorso agosto dalla giunta guidata da Marco Marsiglio, giunta regionale d'Abruzzo, il cui avvio era fissato proprio per il 14 ottobre. In mattinata era stata annunciata una prima notizia sorprendente, ovvero gli ATC, gli ambiti territoriali di caccia, che avrebbero dovuto gestire le uccisioni, non avevano diffuso gli avvisi pubblici relativi alle assegnazioni dei capi da abbattere. Questa sembrava una dimenticanza piuttosto anomala per la verità, ma abbiamo trovato appunto la spiegazione con la decisione del Consiglio di Stato. La sezione sesta, infatti, ha accolto la richiesta di sospensiva presentata dalle associazioni LAV, Lega Nazionale del Cane, WWF Italia. Le associazioni avevano impugnato l'ordinanza del TAR Abruzzo che mercoledì scorso aveva dato il via libera all'abbattimento. Il presidente della sezione, Carmine Volpe, per l'appunto un cognome animale, si è espresso con un provvedimento urgente e ha sospeso la delibera della giunta, fissando l'udienza in Camera di Consiglio per il 7 novembre. Quindi i cervi non sono salvi, se ne riparlerà dal 7 di novembre. A qualcosa quindi sono serviti gli appelli, che sono stati tantissimi, a partire da quello molto autorevole della scrittrice premio Strega Donatella di Pietrantonio e decine di migliaia di firme raccolte dalla LAV per chiedere a Marsiglio un passo indietro. Lo stop al massacro odierno, inizialmente dovuto alle distrazioni dell'amministrazione abruzzese, è stato superato da uno stop più incisivo e fondamentale, dichiara questo Massimo Vitturi dell'area animali selvatici della LAV. Siamo estremamente felici di questa presa di posizione del Presidente del Consiglio di Stato, che dimostra la gravità dei contenuti della delibera della Regione Abruzzo e che per questo ha sospeso l'uccisione dei cervi fino al 7 novembre, in cui ci sarà la decisione collegiale del Consiglio di Stato. La scorsa settimana i giudici amministrativi in primo grado, nel dare ragione alla giunta abruzzese, avevano posto l'accento sull'interesse da preservare relativo alla sicurezza stradale. Ma il Touring Club aveva rilevato un mese fa come i dati comunicati dalla regione sugli incidenti stradali causati da animali selvatici e quindi dai cervi fossero sbagliati e in sostanza gonfiati. È impensabile continuare a giustificare la caccia come soluzione che possa favorire la convivenza fra i cittadini e gli animali selvatici, hanno scritto le associazioni. Il nostro obiettivo deve essere quello di cercare alternative più rispettose per l'ambiente e per gli animali stessi. La caccia ai cervi rappresenta una soluzione di comodo che ignora le possibili alternative non violente a favore della lobby venatoria. E poi ancora, ribadiamo l'importanza di considerare gli animali selvatici non come risorse da sfruttare, ma come parte integrante del nostro patrimonio naturale, che va tutelato e rispettato. Non possiamo permettere che l'interesse di pochi prevalga sulla salvaguardia della natura e degli animali che la abitano. L'unica via è quella del rispetto e della convivenza pacifica. Faccio notare che qualche sera fa io stessa stavo ascoltando una trasmissione radiofonica, per l'appunto su Rai Radio 1, che si intitola Igorà e che va in onda intorno alle 20:30. Il conduttore è un certo Igor Righetti, un tipo, diciamo, un po' reazionario, un po' conservatore, con idee comunque sicuramente distanti dalle nostre. A incuriosirmi è stato il rendermi conto del fatto che lui conduce la trasmissione assieme al suo cane, Byron, cane di razza, che fa anche spesso sentire la sua voce abbaiando, amatissimo dagli ascoltatori e dalle ascoltatrici. Ebbene, questo Igor Righetti ha fatto una tirata riguardo ai cervi abruzzesi veramente pazzesca, dicendo tutta una serie di cose condivisibili, biasimando la caccia, la mancanza di lungimiranza della decisione di abbatterli, la scelta del metodo violento e sanguinario invece della ricerca di soluzioni cruelty free, ha messo in discussione il sovrannumero, insomma ha fatto un concione animalista veramente ben informato e anche, se volete, temerario, perché non ha avuto alcuna remora ad apostrofare contro il presidente dell'Abruzzo, Marsilio. Segnalo questo per sottolineare che si può, per l'appunto, essere animalisti, animalari, o chiamatelo come vi pare, insomma, capire che il modo in cui trattiamo gli altri animali è inaccettabile, arrivando a includere quindi nella nostra considerazione gli animali di affezione e anche i selvatici, ma poi magari mangiare carne e non essere disposti a considerare nello stesso modo anche gli animali allevati a scopo di sfruttamento, sia esso alimentare o pseudoscientifico. Queste sono esattamente quelle contraddizioni contro le quali il movimento antispecista sta concentrando il suo lavoro di denuncia e di controinformazione affinché la sensibilità si allarghi e la cura e il rispetto, prima ancora che l'amore, includano ogni vivente senziente, senza preclusioni di specie. Restiamo coi cervi, ancora quindi a proposito di cervi, però capovolgendo il paradigma. Se prima parlavamo dell'Abruzzo, dove per contenere gli incidenti stradali si è programmata una mattanza di quasi 500 cervi, in Giappone, per preservarli da incidenti ferroviari, si ricorre alla tecnologia più avanzata, mettendo a punto un sistema davvero ingegnoso. Ce lo raccontano gli amici di Troglodita Tribe.
In Giappone i treni abbaiano. Ed è un'ottima notizia perché si tratta di un rispettoso accorgimento, di una vera e propria strategia creativa per allontanare i cervi che nelle zone rurali si avvicinano spesso alle rotaie e muoiono investiti, causando una perdita importante della popolazione selvatica.
Dopo anni di studi, esperimenti e diversi tentativi, l'idea migliore per risolvere il problema è arrivata dai cani. È stato infatti progettato un particolare sistema sonoro, frutto di studi approfonditi, che viene emesso dai treni in corsa. Prima prima si sente il bramito dei cervi, che dura pochi secondi e serve proprio ad attirare la loro attenzione, e poi un forte abbaio che li spinge ad allontanarsi immediatamente. Una combinazione di suoni che si è rivelata particolarmente efficace, soprattutto per i branchi di cervi che si spostano in zone isolate e che ha ridotto sensibilmente gli incidenti.
È un esempio davvero stimolante e soprattutto totalmente in controtendenza rispetto alle politiche di molti stati, regioni, amministrazioni che propongono continuamente lo sterminio di piccioni, nutri, caprioli, orsi, negando loro la possibilità di esistere insieme a noi. Provvedimenti sordi e ciechi, capaci solo di promuovere la morte, alleandosi puntualmente ai cacciatori e alle lobby delle armi. Provvedimenti che diventano un messaggio devastante per le giovani generazioni. I treni del Giappone, invece, arrivano veloci ed efficaci a indicare una diversa impostazione nel nostro modo di gestire l'inevitabile impatto che abbiamo sui territori, perché partono dal presupposto che il pianeta è abitato anche da altri terrestri che hanno bisogno di percorrerlo proprio come noi. Ciò che colpisce, poi, è che si tratta di una soluzione molto semplice, una soluzione che si rivela vantaggiosa sia per noi che per gli animali, indicandoci che una diversa convivenza, non più fondata sulla soppressione di tutti i non umani che ci infastidiscono o ci ostacolano, è molto più semplice di quello che generalmente siamo portati a credere.
Spesso non ci facciamo caso, ma c'è proprio una diffusa incapacità anche a pensarla questa convivenza. Ci sembra impossibile e improponibile, addirittura utopica. E invece, cambiando atteggiamento, le soluzioni possono rivelarsi estremamente semplici. Ma a proposito di questa nostra incapacità, alcuni anni or sono la filosofa e attivista per la liberazione animale Joan Dunayer formulò una delle definizioni più lucide ed efficaci per spiegare la parola specismo. Disse che è l'incapacità nel modo di pensare o nella pratica quotidiana di accordare ai non umani uguali considerazione e rispetto. E forse i treni in corsa giapponesi stanno abbaiando proprio questo, ci stanno dicendo che è ora di svegliarci, che è ora di dare un taglio a quel vecchio specismo ottuso e devastante che ci caratterizza.
Sembra interessante che il Washington Post abbia pubblicato il 4 ottobre un articolo in cui una giornalista, in questo caso Catherine Rampell, racconta di aver assaggiato carne di pollo coltivata in laboratorio, creata a partire da cellule animali raccolte da animali vivi o uova fecondate. Monitoriamo da anni questa sensibilità verso le alternative cruelty free alla carne animale e vediamo che ci sono continui passi in avanti. A differenza dei sostituti vegetariani come quelli a base di soia, spiega la giornalista Rampell, si tratta di vera carne, ma cresciuta in laboratorio anziché proveniente da animali allevati e macellati. La carne è stata prodotta da Upside Foods e servita in tre piatti diversi: un'insalata Waldorf, un panino per la colazione e una empanada. Qual è il risultato? Un pollo dal sapore del tutto normale, simile a quello tradizionale, non particolarmente distintivo o adatto a piatti gourmet, scrive. Il problema principale della carne coltivata in laboratorio, per l'autrice di questo pezzo del Washington Post, è il suo costo elevato, che la rende accessibile solo a ristoranti di fascia molto alta. Upside Foods, pur non rivelando il prezzo esatto, ammette che il prodotto costa molto più del pollo biologico. Tuttavia, con il miglioramento della tecnologia, si spera che la carne coltivata possa diventare più gustosa e conveniente, rendendola una vera alternativa per le mense e i ristoranti più economici. Stiamo naturalmente riportando il pezzo del Washington Post. L'industria della carne coltivata, però, prosegue la giornalista, non deve solo affrontare sfide tecniche ed economiche, ma anche politiche. In alcuni stati repubblicani, come Florida e Alabama, sono state approvate leggi che vietano la produzione e la vendita di carne coltivata in laboratorio, spingendo Upside a contestare queste leggi in tribunale. Tali restrizioni sono viste dall'autore come antiquate e antilibertarie, ostacolando un'innovazione che potrebbe avere numerosi benefici sociali e ambientali. Uno dei principali vantaggi della carne coltivata in laboratorio, continua così il pezzo del Washington Post, è la possibilità di ridurre la sofferenza animale, dato che non richiede l'allevamento e la macellazione su larga scala. Inoltre, potrebbe ridurre l'impatto ambientale della produzione di carne tradizionale, responsabile del 12% delle emissioni globali di gas serra. Tuttavia, attualmente la produzione di carne coltivata richiede molta energia, ma si prevede che questo problema possa essere mitigato con l'uso di energie rinnovabili. Un ulteriore vantaggio della carne coltivata potrebbe essere il rafforzamento della sicurezza alimentare, riducendo la vulnerabilità degli approvvigionamenti alimentari a epidemie come la peste suina. Inoltre, trasferire la produzione di carne in laboratori sterili potrebbe diminuire il rischio di malattie trasmesse dagli animali all'uomo. Non siamo ovviamente d'accordo con le soluzioni tecnocratiche al problema del mangiar carne, anche perché il problema non è tanto il mangiar carne, ma pensarci come umani al di fuori del regno animale, pensare agli animali come qualcosa di cui possiamo disporre. Non sarà certo il pollo di laboratorio a risolvere l'enorme questione. Tuttavia, continuiamo a tenere sotto controllo anche questi cambiamenti nelle sensibilità, nei consumi, ma anche negli investimenti, perché finché vivremo in un mondo capitalista, anche questi saranno fattori incisivi e decisivi. La rubrica di cinema antispecista Animali da set, curata dal nostro Emilio Maggio, siamo arrivati all'Emma Q, Q come queer.
L'ultimo film di Luca Guadagnino, presentato alla 81esima mostra del cinema di Venezia, recita Queer, titolo emblematico che predispone lo spettatore a una visione libera da ogni pregiudizio identitario. Non avendolo ancora visto, posso solo dire che il film si ispira a un romanzo di William Burroughs, scritto nel 1951. Lo scrittore americano usa il termine queer adottandone l'accezione offensiva e umiliante di checca, con cui solitamente la società eteronormativa è solita etichettare l'omosessualità maschile. La riappropriazione culturale di tale termine denigratorio da parte della comunità LGBTQ, per esempio, è per molti versi simile alla maniera con cui le sottoculture dei ghetti afroamericani capovolgono lo schermo razzista del colore della pelle, dandogli un nuovo significato paradossale e provocatorio, per esempio alla parola nigger, cioè negro. Se però facciamo riferimento alla sua etimologia, queer significa attraversare. Ci accorgiamo allora come tale termine acquisti valore di straniamento di fronte ai meccanismi retorici della società antroponormativa che oltrepassa l'ambito ristretto del genere e della sessualità e si pone in quella zona liminare in cui vengono abbattute le barriere di specie e le categorie che separano l'umano dal non umano. Ma voi direte cosa c'entra tutto questo con la rappresentazione dell'animale cinematografico di cui mi occupo? Provo a rispondere prendendo a pretesto esplicativo la serie fantascientifica prodotta da Ridley Scott, Raised by Wolves, in cui due androidi tecnologicamente sofisticatissimi e programmati per preservare i pochi superstiti della specie umana, chiamati con profetico massimalismo padre e madre, sbarcano insieme a un gruppo di embrioni umani, sineddoche della futura umanità, su un pianeta dove la vita è segnata da una durissima lotta per la sopravvivenza contro una natura ostile e una moltitudine, soprattutto, di strani animali feroci e predatori che rimandano inconfutabilmente agli alieni della saga del regista inglese. La missione dei due androidi è quella di far crescere i bambini fornendo loro un modello di vita utopico, fondato su principi cruelty free, ovvero sulla non violenza, la condivisione e l'amore per il prossimo. Ricostruire una civiltà umanamente sostenibile non è però così facile. I due androidi, infatti, verranno sempre più ostacolati dai rimasugli ideologici delle due fazioni umane contrapposte e in guerra fra loro, quella progressista atea, irrazionale, quella dispotica e teocratica che hanno causato l'apocalisse terrestre che continuano a fronteggiarsi violentemente anche sul nuovo pianeta, una volta trovato un rifugio adatto alla loro sopravvivenza. Insomma, i due androidi, intelligenze artificiali con sentimenti umani, rimandano inequivocabilmente al postumano, mentre l'ambiente in cui sono costretti a vivere i pochi sopravvissuti della specie umana è un coacervo di ontologie più che umane e meno che umane. In più, Campion, il bambino che è protagonista, almeno dal punto di vista narrativo della serie, non solo trova ripugnante mangiare la carne degli alieni cacciati, Campion non ha genitori, non un padre e una madre biologica, bensì padre e madre aspecifici, negando in questo modo schemi di esistenza strutturati su determinate classificazioni sociali e culturali conformi all'ideologia specista, carnista e maschilista. Il personaggio centrale, però, di Raised by Wolf è sicuramente madre, interpretata da una stupefacente Amanda Collin, una negromante, così viene più volte definita dagli umani, colui o colei che evoca cioè il ritorno dei defunti, che in questo caso sono la stessa specie umana. Madre, come il suo contraltare maschile padre, non ha sesso, partorisce per partenogenesi e la sua aspecificità è in grado di destabilizzare ogni categorizzazione dualistica della cultura filosofica e politica. Di tradizione occidentale, oggetto e soggetto, sacro e profano, ma soprattutto il concetto di bene e di male non hanno più alcuna valenza morale e conoscitiva. Madre si definisce solo per negazioni, ovvero per tutto ciò che non è. Non è umana, non è una macchina, non è un animale. Essa è piuttosto una configurazione che contiene tutte le definizioni possibili sull'idea stessa di creazione. Se infatti l'idea di Dio ripristina l'atto creativo come una gabbia ideologica che preserva in qualche modo il dualismo tra corpo e anima, possiamo dire che il vero atto di emancipazione dalla teologia monoteista consiste nell'essere allevati dai lupi, alla lettera il vero significato della fiction, e che alla fine la guerra tra razionalismo tecnocratico e misticismo teocratico partorisce un topolino, unico animale sopravvissuto all'apocalisse terrestre, che sia lui il futuro rappresentante della cosiddetta queerness.
Adesso andiamo a Napoli, dove il tribunale ha condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione il bracconiere soprannominato Freccia Nera, noto per essere sfuggito per anni a numerose operazioni delle forze di polizia, fino a quando nel 2021 non è stato colto sul fatto dai carabinieri e dalle guardie del WWF e del CABS. Lo annuncia una nota del WWF Italia, dove si ricorda che il soggetto si è reso protagonista di numerosi atti di bracconaggio e, per quanto emerso dalle indagini e dal processo, pur essendo privo di licenza di caccia, utilizzando un'arma clandestina, ha sparato anche a ridosso delle case nel centro abitato di Forio, soprattutto in primavera, periodo di chiusura generale, quando l'isola diventa un punto di sosta per centinaia di uccelli migratori che dall'Africa raggiungono stremati l'Europa per nidificare. Ischia è anche uno dei luoghi a più alto tasso di bracconaggio d'Italia e per questo da oltre 30 anni le guardie del WWF ogni primavera svolgono un campo antibracconaggio. Oltre ai filmati acquisiti durante le indagini, a inchiodarlo, dettaglia ancora la nota, sono state le decine di carcasse di uccelli protetti ritrovati nella sua abitazione. I giudici di Napoli hanno condannato Freccia Nera per furto aggravato ai danni dello Stato, il cosiddetto furto venatorio, precisando che anche dopo la riforma Cartabia è procedibile di ufficio. Condividendo quindi la tesi adottata secondo la quale gli animali selvatici devono essere equiparati alle cose di pubblica utilità rispetto alle quali non è necessaria la querela in caso di furto. Questo risultato, afferma Domenico Aiello, responsabile della tutela giuridica della natura per il WWF Italia, premia l'impegno delle nostre guardie volontarie che a supporto dei carabinieri hanno consentito l'identificazione e la denuncia di questo accanito bracconiere. È anche la conferma di quanto sia importante il ruolo delle associazioni, che, come il WWF, forniscono il proprio contributo allo Stato nel contrasto alle illegalità, grazie al presidio del territorio, oltre a essere presenti nei processi in qualità di parti civili. Il tosco vegan chef Gabriele Palloni, nella sua rubrica Il pasto gentile, propone ogni settimana una ricetta senza crudeltà a tema. Questa settimana abbiamo chiesto a Gabriele di dedicare la sua ricetta allo scorpione, con l'accortezza che non sia anche velenosa.
Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà.
Il Trinidad Scorpion o Scorpione di Trinidad è uno dei peperoncini più piccanti al mondo. Proviene dal Centro America ed è pronto per anestetizzarvi le papille gustative per qualche ora con la ricetta di questa salsa. Gli ingredienti per 4 persone per la salsa dello scorpione di Trinidad sono 500 g di passata di pomodoro, una cipolla, 2 spicchi di aglio, un peperoncino Trinidad Scorpion, mezzo cucchiaino di coriandolo in polvere, mezzo cucchiaino di cumino in polvere, un pizzico di cannella, 2 chiodi di garofano in polvere, mezzo cucchiaino di curcuma, un ciuffetto di coriandolo fresco, un cucchiaino di zucchero di canna, un cucchiaio di olio di cocco e sale. Sbucciate e tritate finemente l'aglio, la cipolla e il peperoncino Trinidad Scorpion. In una casseruola scaldate l'olio di cocco e aggiungete le spezie e lasciate sul fuoco un minuto facendo attenzione che non si brucino. Unite la cipolla, l'aglio e il peperoncino e fate soffriggere 5 minuti. Quindi aggiungete lo zucchero di canna e il sale. Lasciate ancora soffriggere un paio di minuti e unite il pomodoro. Fate ritirare a fuoco molto lento fino a quando la salsa sarà ben densa. Togliete dal fuoco e lasciate intiepidire, quindi emulsionate il tutto con un frullatore ad immersione. Servite calda o a temperatura ambiente con del coriandolo fresco tritato.
Per questa puntata è tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione, composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 769 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
Restiamo animali.
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 Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.